Le 7.15, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Electrolux, oggi 8 ore di sciopero contro i licenziamenti, per l'azienda dobbiamo costare meno e lavorare il doppio. Noi chiediamo dignità, dice una lavoratrice dello stabilimento di Solaro nel Milanese. PD, AVS e Patto Civico chiedono un'audizione urgente di vertici aziendali e sindacati in Regione Lombardia. È morto l'operaio che soccorse un collega intossicato in un'autocisterna in un'azienda di Brusaporto, nella Bergamasca. Una tragedia che si poteva evitare, servono sicurezza e formazione, dice la CGIL di Bergamo. Olimpiadi invernali, i conti non tornano, 100 milioni di euro del comune di Milano sono congelati in attesa di conoscere quanto sarà grande il probabile buco di bilancio di Fondazione Milano Cortina. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Il tempo di oggi vedrà cielo nuvoloso al mattino, poi maggiori schiarite sono attese nel pomeriggio. Asciutto, soltanto poche gocce sui rilievi. Le temperature minime comprese tra 9 e 12 gradi, mentre le massime da 17 a 20 gradi.
Seconda giornata di sciopero oggi per i lavoratori della Electrolux. Dopo i primi presidi di ieri a Solaro, oggi la produzione si fermerà per 8 ore, l'intera giornata lavorativa. I circa 700 dipendenti dello stabilimento milanese temono di pagare in prima persona i 1.700 licenziamenti annunciati in tutta Italia dalla multinazionale degli elettrodomestici. Sentiamo Rosy Cuomo, che è una lavoratrice della Electrolux di Solaro e fa parte della rappresentanza sindacale unitaria per la FIOM CGIL.
La risposta, io mi auguro che sia molto forte. I miei compagni di lavoro sono molto motivati, perché comunque la situazione è tosta, è massacrante. Qui la situazione è molto grave, perché vuol dire mettere a repentaglio il proprio futuro. Noi di ristrutturazione, purtroppo, ahimè, in questi anni ne abbiamo fatte tante. Questa ci preoccupa molto di più, perché comunque quello che abbiamo visto è che i lavoratori italiani vengono sottoposti a grandi sacrifici con un paragone all'est del mondo. Devo costare meno, devo lavorare il doppio. Già noi abbiamo delle velocizzazioni in catena di montaggio che sono numeri di efficientamento molto molto seri. Noi abbiamo fatto appena un accordo non più di 2 anni fa con velocizzazioni da 90 pezzi ora a 108, e ancora adesso mi trovo che devo farne di più, per poi comunque sapere che comunque non ho un futuro. Noi vogliamo un piano industriale serio, perché gli stabilimenti non possono finire così. Noi chiediamo lavoro con dignità.
In Regione Lombardia i consiglieri di Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Patto Civico hanno chiesto che sindacati e vertici aziendali di Electrolux vengano convocati con urgenza per un'audizione. Michela Palestra è consigliera regionale di Patto Civico.
Noi vogliamo sapere con chiarezza dai vertici aziendali di Electrolux quali sono le ricadute di questo annuncio di 1.700 esuberi, che è circa il 40% della forza lavoro di tutta Italia, 4.500 addetti, e che ha sicuramente, teniamo, anche dei riflessi su quello che è lo stabilimento a Solaro e in che termini. Siamo al fianco dei lavoratori a fronte di un annuncio così pesante e cerchiamo e cercheremo in ogni modo di pungolare i vertici e fare in modo che Regione eserciti un ruolo attivo nella gestione di questa crisi, perché ricordiamo che c'è un livello di investimento molto alto dietro a Electrolux e che c'è anche del lavoro specializzato e di alta qualità. E noi siamo molto molto preoccupati, come lo sono i lavoratori e come sono gli amministratori del territorio.
Si chiamava Mustafa Ladid, aveva 32 anni, è morto dopo giorni di ricovero in terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il lavoratore è rimasto gravemente intossicato lo scorso 28 aprile alla Carrara Group di Brusaporto, azienda bergamasca di smaltimento rifiuti. L'operaio era stato sopraffatto dalle esalazioni mentre cercava di soccorrere un altro lavoratore che aveva perso conoscenza durante le operazioni di pulizia di un'autocisterna. Non ci si può fermare alla solidarietà e al cordoglio, servono prevenzione e formazione, dice Angelo Chiari, responsabile della sicurezza sul lavoro per la CGIL di Bergamo.
Sono tragedie che secondo noi si possono evitare, sono tragedie che non devono avvenire sul posto di lavoro, sono situazioni ricorrenti sulle quali ogni volta dobbiamo tornarci sopra. Chi utilizza mezzi per il trasporto di materiale tossico deve prevedere, è prevedibile che possano esserci delle esalazioni nel momento in cui intervengo per pulire il macchinario piuttosto che la cisterna, piuttosto che il silos. Questo non può essere lasciato alla libera interpretazione del singolo lavoratore. Vorrei precisare che i lavoratori non hanno nessuna colpa in questa situazione. Devono essere previste delle procedure standardizzate, sicure, per intervenire in qualsiasi fase lavorativa di carico, scarico, di pulizia, di manutenzione. Così come recuperare un collega che si senta male, perché questo lavoratore purtroppo è accorso per soccorrere un altro collega che si era sentito male. Anche qui devono esserci delle procedure definite, chiare, conosciute dai lavoratori, che devono essere applicate.
Il Comune di Milano ha accantonato 100 milioni di euro da cui attingere per coprire i probabili debiti di Fondazione Milano Cortina. Lo ha spiegato ieri in commissione consigliare l'assessore al bilancio del Comune Manuel Conte. Il Consiglio Comunale nel 2022 aveva definito la costituzione di una quota di garanzia di competenza di Palazzo Marino in qualità di socio dell'ente organizzatore dei giochi invernali. Il bilancio di Fondazione Milano Cortina non sarà chiuso prima della fine dell'anno. Nelle scorse settimane si era parlato di un passivo di 310 milioni per le Olimpiadi che erano state promesse come sostenibili in caso di debiti allo Stato, alle regioni Lombardia e Veneto, ai comuni di Milano e Cortina. Spetterà farsi carico della copertura. Si discuterà martedì 26 maggio il progetto di legge sui data center in Lombardia, un disegno di legge che formalmente mira a dare regole più stringenti per la realizzazione di questo tipo di infrastrutture in un territorio come quello lombardo che vede la maggior concentrazione in Italia di data center con molti progetti ancora in previsione, ma che secondo le opposizioni renderà in realtà più facile costruirli anche in zone sensibili dal punto di vista ambientale. Ieri, in occasione della seduta del Consiglio regionale che avrebbe dovuto discutere del tema, c'è stato anche un presidio davanti al Pirellone dei vari comitati che si battono contro la realizzazione di data center sul proprio territorio. Enrico fa parte del comitato Ciarlasco per la difesa del territorio contro il progetto di un data center a Lacchiarella, nel milanese.
Abbiamo chiesto di sospendere immediatamente tutta l'istruttoria proprio sulla questione della Seveso e il Ministero praticamente ci ha bloccato dicendo mandateci una semplice osservazione. La cosa è semplice perché vogliono di fatto proporre una variante all'interno del progetto senza dover archiviare e far ripartire tutto il procedimento da capo. Dopodiché ovviamente ci sono poi anche un'altra questione di aspetto, cioè in prima l'isola di calore, perché un impianto del genere avrà un impatto veramente devastante, stiamo parlando di qualche grado centigrado che aumenterà. Noi stiamo preparando le osservazioni, sono tante osservazioni perché è un progetto dal mio punto di vista fatto veramente male, non ci parla di quelli che sono gli effettivi inquinanti e soprattutto stiamo anche in attesa di quello che è il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, perché laddove l'Istituto Superiore di Sanità si è espresso su altri data center ha messo veramente dei bastoni tra le ruote chiedendo delle fortissime integrazioni, in primis chiedendo di applicare le normative sulla qualità dell'aria in base ai nuovi parametri dell'OMS che praticamente ci dicono che già attualmente come limiti di inquinanti siamo fuori.
Sulla rete ferroviaria lombarda si prospettano mesi di interruzioni e limitazione alla circolazione dei treni, in molti casi il motivo sono cantieri previsti per l'estate, problemi che andranno ad aggiungersi ai disservizi che i pendolari di Trenord vivono già ogni giorno. I comitati dei pendolari chiedono che la regione, dopo anni, torni a convocare i tavoli territoriali per dare possibilità ai cittadini di presentare proposte e osservazioni. Andrea Mazzucotelli è uno dei rappresentanti dei viaggiatori del trasporto pubblico locale della Lombardia.
Tavoli di quadrante del servizio ferroviario regionale non si tengono da quasi 7 anni, ossia dal 2019, ed era un'occasione molto importante per affrontare in modo anche molto dettagliato e specifico diverse problematiche del servizio ferroviario regionale divise zona per zona della Lombardia. Non sono più stati convocati da prima con la giustificazione dell'emergenza sanitaria, che probabilmente tutti ricordiamo, seguito anche con diverse giustificazioni più o meno credibili, ad esempio che avevamo detto noi che non erano utili, ma nel senso che servirebbero anche per fare delle proposte. Negli ultimi anni non erano state recepite molte proposte. In questa legislatura regionale ci sono stati alcuni incontri con l'assessore Lucente su argomenti specifici stabiliti rigorosamente da lui e ai cambi orari per adempimento della legge regionale. Legge regionale che è stata modificata in modo da non obbligare più Regione Lombardia a informare i viaggiatori sui cambi orario. Nel contratto di servizio nuovo di Ferrovie Nord, come obbligatorio dalla normativa, è stato previsto che ci sarebbero stati dei confronti tra Regione Lombardia, Trenord e gli utenti. Questi confronti non si sono mai tenuti.
Infine, la nostra settimana di campagna abbonamenti, vi proponiamo anche oggi un appuntamento per parlare del futuro di Radio Popolare. Stasera la sfida è ambiziosa, portare qui in sede i nostri ascoltatori Under 35. Sentiamo la direttrice, Lorenza Ghidini.
C'era una volta la rubrica Giovani, ve la ricordate di sicuro, e i giovani eravate voi. Poi, negli anni, Radio Popolare ha deciso che i giovani non dovessero essere considerati una specie di riserva indiana con una trasmissione dedicata, ma dovessero essere coinvolti a vario titolo perché la nostra proposta doveva saperli raggiungere. Non era facile, non lo è per nessuna radio, ma una cosa è chiara: senza un pubblico che si ringiovanisce, il futuro è più incerto. Se avete meno di 35 anni, o lì attorno, fateci un regalo. Venite stasera alle 8, ci sarà anche un aperitivo con DJ set e ci date qualche consiglio su cosa funziona e cosa non funziona per le orecchie dei vostri coetanei. Se invece di anni ne avete un po' di più, magari avete un figlio o una figlia da mandarci. Anche qui non sarà facile probabilmente, ma se li convincerete ci farete anche voi un gran regalo. Alle 8 per una chiacchierata sul futuro con gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci accompagneranno nei prossimi 50 anni sotto la guida di Chiara Manetti e Matteo Villaci. Chi si ferma poi alle 9 troverà Cecilia Di Lieto in auditorium per una serata sul mondo che vorremmo: animali, ambiente e cultura vegan.
7:28 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto. Da Luca Parena.